Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. Chiuditi.
Diamo il buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa 87.9 sugli FM Roma e nei dintorni di Roma. Rieccoci al secondo appuntamento con Tabula Rasa, rieccoci nuovamente qui in radio a leggere i libri per voi. Come se avessimo più tempo degli altri, di chi ci ascolta, non è così, però magari rinunciamo a un po' di ore di sonno e si vede dalla faccia, dalle rughe e anche spesso e volentieri dal pallore. Comunque buonasera, ben ritrovate, ritrovati lunedì 21 novembre, questa volta ho azzeccato tutta quanta la data, visto la gaffe di poc'anzi. Troviamo qui con i Mocadelic e la loro Close to Ilva, pezzo che ci accompagna in apertura già dallo scorso anno. Puntata un po' particolare perché una puntata che questa qua è stata registrata quasi tutta ieri in giornata nonostante il blocco del traffico. Due lunghe interviste, nella prima parte andremo a parlare insieme a Vuming 1, traduttore dell'ultimo libro di Stephen King che è dal titolo 22 novembre 1963, e poi andremo a parlare con Antonio della casa editrice 001 Edizioni di Torino per andare a presentare un fumetto che ho trovato molto ma molto bello. Si chiama Saltare il muro, è un fumetto che parla di una terra che a questa radio sta abbastanza a cuore, un fumetto che parla di Palestina. Andremo così anche a scoprire quali sono i progetti di questa casa editrice, perché d'altronde Tabula Rasa questo fa, così mischia interviste ad autori, autrici, traduttrici, un po' di tutto, ma anche a chi stampa e edita libri. Dunque, prima di andare ad ascoltare la prima parte della trasmissione, prima di andare ad ascoltare Vuming 1, che ci parlerà appunto dell'ultimo romanzo di Stephen King, 22 novembre 63, andiamo ad ascoltare nuovamente Maya Vidal con la sua The Valse of the TikTok of Time. Scusate il mio maccheronico inglese, ma questo passa il convento, soprattutto passa questo di convento.
Nothing good to do, neither do you. It's the best shelter I could find. Let's wait for this to blow over or to blow up. We wouldn't even mind. Cause you and me and everyone we know. There's one such other now, they have to grow up. And when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my that. My life was going nowhere, that's for sure. Just trying to find something worth living for. Cause all of my friends look like little adults dancing the wall. grow old, and when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my life like that. 'Cause you and me and everyone we know was once a child and now they have to grow old. And when they do, they find they're full of regret. And I refuse to live my life.
E prima di cominciare con Wuminghe non posso che non andare a ringraziare chi ieri mi ha fatto compagnia, chi ieri ha sfidato anche il blocco del traffico che c'era totale, globale in questa città, come se potesse il blocco del traffico risolvere il problema dell'inquinamento ambientale in questa città. Vado a dare un saluto e a Giuliano, che ascolterete appunto tra poco in questa registrazione. Lui il vero artefice dell'intervista, è lui che ha letto tutto il romanzo appunto appena uscito di Stephen King, tradotto da Wuminghe 1, e andremo ad ascoltare questa chiacchierata di quasi una mezz'ora. Allora, diamo il buonasera e diamo il benvenuto a Wuminghe 1, che è il nostro primo ospite per questa Tabula Rasa edizione di novembre. Tabula Sera. Rasa che appunto...
Sera!
Ecco. Allora, Tabula Rasa che va in via, che va mezza indifferita e mezza diretta. Diamo appunto il buonasera a Wuminghe 1, con cui questa sera andiamo a presentare un libro che non è farina del suo sacco, è farina del sacco di Stephen King, però Wuminghe ha curato la traduzione, che è sempre un lavoro diverso ma altrettanto impegnativo. Diamo anche il buonasera.
Ho cambiato il sacco.
Ha preso la farina di qualcun altro. E poi diamo anche il buonasera a Giuliano, che sta con noi, visto che è lui che ha realmente letto interamente il libro, e a lui sta l'onore e l'onere di presentare quello che, a detta di tutti, è il grande ritorno di Stephen King dopo alcuni anni un po' così, un po' mosci a livello creativo.
Buonasera.
Eccoci, è tutto tuo, presentiamolo questo libro. 22 novembre 1963, questo è il titolo.
Dunque, il libro, a dirla in quattro parole potrebbe essere molto semplice da un certo punto di vista, perché inizia... Almeno l'espediente narrativo sembra uno degli episodi di Twilight Zone, dei confini della realtà. Cioè, a un certo punto il nostro protagonista Jake scopre un passaggio per arrivare nell'autunno del 1998, dal 2011. E questa cosa apre una serie di possibilità narrative, e soprattutto apre la possibilità al nostro protagonista di impedire che venga ucciso JFK, John Fitzgerald Kennedy, nel novembre del 1963, il 22 novembre del 1963, che è la data che dà il titolo al libro. Tutto questo potrebbe far sembrare che il libro, insomma, che la trama è già sentita, viaggi nel tempo, invece non è assolutamente così. Il libro è un libro di narrazioni popolari, insomma, molto, molto facile da leggere, anche grazie a una tradizione molto fluida del nostro ospite di questa sera. Però in realtà tra le pieghe di questa storia apparentemente leggera, insomma, si nascondono moltissimi significati e moltissime cose su cui riflettere. La prima che mi colpisce, di cui volevo parlare con il nostro ospite, è proprio relativa agli anni 50, perché Stephen King sembra avere un'ossessione per gli anni 50. Gli anni 50 sono gli anni in cui l'America si trova sul crinale del precipizio, perché gli anni 60 saranno un po' uno shock, uno scontro con la realtà. Addirittura Stephen King usa un termine nel romanzo molto duro, e che, insomma, non è facile per un americano medio da accettare, cioè che nel decennio successivo, dopo l'uccisione di Kennedy, ci sarebbe stata addirittura una guerra civile in America, cosa che è praticamente dalla storiografia ufficiale completamente rimossa. Partirei da qui, Roberto, che dici? Una guerra civile dopo l'uccisione di Kennedy, quindi è molto radicale, il nostro.
No, certo, è una guerra, lui la guerra civile chiaramente si riferisce ai movimenti degli anni 60, alla contestazione alla guerra in Vietnam, al potere nero, appunto ai diritti civili, agli assassini politici, non solo dei fratelli Kennedy, ma di Malcolm X, di Martin Luther King, la distruzione delle Pantere Nere, il fenomeno della lotta armata negli Stati Uniti con i Weathermen, con il Black Liberation Movement, con l'esercito simbionese che lui nomina quelli che rapirono Patty Hearst. King li nomina espressamente Donald DeFreeze, il leader di questo gruppo armato. Insomma, sì, usa la categoria di guerra civile. Uno dei personaggi dice all'altro: tu conosci tutto della guerra civile dell'Ottocento, cioè la guerra di secessione, ma non sai nulla della guerra civile che c'è stata negli anni 60 in questo paese, perché quella storia è stata completamente rimossa. E è interessante, letta dall'Italia, questa cosa, perché ovviamente mette tutte 10 le dita dentro la piaga anche del nostro rimorso e del decennio che tormenta noi, che qui da noi, trattandosi degli anni 70, del decennio successivo, però in realtà si tratta della stessa temperie che era iniziata negli anni 60, e appunto quello da noi e in Francia soprattutto si usa battezzare un anno, dire il 68. Negli Stati Uniti non è stato tutto concentrato nel 68, era partito tutto un bel po' prima, e poi l'anno, diciamo, di culmine che loro identificano di solito il 1970, e il 70 l'anno dell'apice delle lotte là, e poi là chiaramente finisce tutto prima, che già prima della metà degli anni 70 la repressione, il COINTEL, però queste cose avevano, insomma, più o meno ottenuto i loro scopi, mentre qui da noi dura ancora qualche anno. Però insomma è curioso vedere come King alla fine definisca guerra civile la stessa temperie storico, politico, sociale, eccetera, che a volte anche qui in Italia è definita così.
Tra l'altro, leggendo il libro, mi è venuta in mente questa frase di Reagan, che disse una volta presidente, disse: ma il miglior prodotto degli Stati Uniti è il futuro, è il progresso. Questo riferimento è un riferimento al chiaro immaginario degli anni 50, cioè la maggior parte degli americani immaginano gli anni 50 come un'era pacifica, di sviluppo, di picnic con le tovaglie quadrettate, di ultimi di balli a scuola,
del boom economico.
Sì, sì, certo, di Happy Days, di Fonzi, di come appunto gli anni 70 americani post riflusso hanno reinterpretato gli anni 50 come gli anni beati prima della contestazione. Ma chiaramente è tutto revisionismo storico, ovviamente è una visione edulcorata di quel decennio, che è stato un decennio durissimo di guerra fredda, di soffocamento culturale, di repressione, di razzismo ai massimi livelli, il maccartismo, la caccia alle streghe, lotte durissime. E se noi vediamo quali sono le reazioni della cultura americana, le reazioni a quel clima, proprio dalle reazioni possiamo capire com'era quel decennio. Noi guardiamo appunto la voglia di liberazione che ha la Beat Generation, che hanno poeti come Ginsberg, Corso, Ferlinghetti e scrittori come Kerouac, eccetera. Loro si stavano ribellando, e lo dicono, lo descrivono, a una cappa soffocante. Cioè in realtà è un decennio, per chiunque avesse un minimo di spirito critico, è stato un decennio veramente plumbeo. E anche questo lo dice King quando al suo protagonista chiedono: ma cosa, secondo lei, come saranno gli anni 60, con riferimento soprattutto al boom presso i giovani del giovane Holden di Salinger. Lui risponde: se appunto i vari Holden che hanno sofferto negli anni 50 e sapevano bene quanto abbiano fatto schifo negli anni 50, se questi qui avranno la forza di fare qualcosa, sarà un decennio molto migliore, dice questo personaggio, chiaramente col senno di poi di King.
C'è anche una scena abbastanza emblematica quando lui si ferma in un motel per andare in bagno e scopre che il bagno riservato ai negri è fuori, ed è un uccello dove c'è un'edera urticante.
Sì, esatto.
E quella è proprio la rappresentazione, appunto, di un decennio in cui appunto c'è una violenza.
Sì, lui è molto combattuto su come descrivere gli anni 50, perché chiaramente sono gli anni della sua infanzia, King, e quindi spesso si lascia andare a una rimembranza di sapori, cioè una cosa proustiana, no, della Madeleine, perché chiaramente i decenni in cui noi siamo stati bambini hanno nella nostra memoria sempre un qualcosa di diverso, ovviamente, no? Però poi a un certo punto dice: se vi ho dato l'impressione che gli anni 50 fossero belli, che fossero tutti cortesia e simpatia, ricordatevi di quel ruscello con l'edera velenosa intorno, cioè stiamo parlando di un decennio di, appunto, di, dove c'era l'apartheid e varie cose, insomma, quindi ogni tanto si ricorda, esce un po' da questa, da, appunto, da questa dolce reminiscenza e dice però attenzione, guardiamolo com'era questo decennio, ecco, cerca sempre di riequilibrare, ecco.
E poi mi veniva in mente anche che in una, in quel, nel racconto lungo Il corpo c'è un po' questa perdita dell'innocenza degli anni 50, che è ambientato nel libro, leggevo nel 60, però nel film poi nel 59, cioè quindi alla fine di quel decennio comunque.
Sì, comunque dice, siamo lì, certo. Ma lui ritorna spessissimo.
In qualche modo si va alla ricerca di un cadavere, quindi quello è il cadavere di quel decennio, è la perdita dell'innocenza.
Sì, sì, l'allegoria è questa, è chiara, sì, sì, senz'altro.
Senti, Stephen King non è mai stato un autore politico, nonostante poi i suoi romanzi abbiano sfiorato un po' tutta la cultura americana. Questo non è un romanzo politico, neanche questo, però come, da come ce lo stai raccontando e descrivendo, in qualche modo ce l'ha delle venature che sono politiche.
Sì, beh, King voleva scrivere un romanzo politico, questo è abbastanza chiaro, però per fortuna non ci riesce, cioè nel senso che, provo a spiegarmi, ci sono delle parti in cui King vorrebbe essere politico in senso stretto, ma sono quelle meno riuscite. Invece, quelle dove descrive la società, il mondo, ricostruisce un mondo pieno di dettagli, vividi, eccetera, come sa fare lui, sono molto più politici, in senso lato. Sono quelli che ci hanno reso possibile dire quello che abbiamo detto fino adesso. Quindi è quella lì la vera politicità del romanzo di King, mentre dove vuole proporre delle tesi vere e proprie, il romanzo è meno felice, secondo me. Provo a fare un esempio, avvertendo però che contiene qualche spoiler, ovviamente. Quando cerca di far capire che Lee Harvey Oswald è un personaggio delirante, gli mette in bocca delle cose che dovrebbero essere presuntamente deliranti, ma in realtà non lo sono. Anzi, molte delle cose che dice Lee Harvey Oswald sono perfettamente ragionevoli. Io traducevo e dicevo, ma cazzo, sono d'accordo. Sono d'accordo con molte delle cose che lui mette in bocca a Oswald, però presentandole come se fossero dei vaneggiamenti. Oswald parla di Cuba. Anche l'altro personaggio, George de Morenschild, parlano di Cuba, e al di là, insomma, del contesto in cui questo viene, le cose che dicono di Cuba, della Cuba di quel periodo, sono perfettamente ragionevoli, non sono assolutamente assurde. Anche quando Oswald parla del fatto, appunto, che l'America è in mano ai padroni, agli sfruttatori, eccetera, beh, insomma, non mi sembra un'opinione particolarmente delirante, ecco. Diciamo che quella parte lì è un po' più, insomma, è un po' più tirata per i capelli, un po' meno risolta, eccetera, ma la forza del libro risiede altrove, ecco.
Quanto bisogna conoscere bene un autore per tradurlo bene?
Beh sì, King poi, che imbottisce ogni romanzo di riferimenti ai romanzi precedenti, se scaffi un passaggio rischi di, appunto, impoverire, e poi soprattutto hai tutti i lettori che ti dicono ma come, ma non hai capito che qui alludeva la cosa successa nell'altro libro scritto 25 anni fa? È tutto così King, quindi un traduttore che non ne conosca l'opera fatica, arranca, non capisce addirittura certe cose senza conoscere It. Cioè, un lettore, anche se non conosce It, può leggere questo romanzo, no? Capisce che ci sono dei riferimenti a cose che sono state raccontate altrove, ma un traduttore non può non aver letto It nel tradurre 22.11.63, perché altrimenti non coglie i riferimenti, traduce in maniera diversa certe cose che sono già apparse, sono già state dette in It, scarsa la terminologia e tutte queste cose qui. Quindi sì, è senz'altro un autore che va tradotto da un lettore di King.
Dunque, l'idea del tempo, l'immagine del tempo che viene fuori dal libro, insomma, è molto interessante, anche questa, insomma, abbastanza complessa, offre molti spunti, perché cambiare il passato, tentare di cambiare il passato per cambiare il corso della storia è tutt'altro che facile, cioè perché il passato presenta delle resistenze.
sì. Dice quello che vediamo nel, non riesco a dirlo in maniera senza far dare delle anticipazioni, però insomma, certo, presenta la resistenza, il nostro, certo, protagonista, che nel 58 prende il nome di George Emberson, prova a cambiare alcuni eventi e verifica di persona che insomma il passato in qualche modo è come se gli mettesse i bastoni fra le ruote, cerca di opporsi a tutto ciò, ma anche perché e in qualche modo si entra anche in empatia con l'epoca che si vive, per cui non si capisce se veramente tu stai cambiando la storia oppure se è la storia che sta cambiando te. Che tipo di riflessione hai fatto su questa visione del tempo? Oltretutto, a un certo punto c'è una frase che mi sono scritto, perché un po' presenta una parola che ha una, insomma, avete citato spesso nei vostri scritti ultimi, cioè dice a un certo punto il nostro protagonista si accorge che il passato presenta una risonanza tra gli eventi.
Sì, sì,
che cos'è questa risonanza?
A lui capita, per il solo fatto di trovarsi nel passato, lui stesso è fonte di perturbazione, cambia il divenire e alcuni avvenimenti gli si presentano più volte, con minime variazioni. Lui ha un continuo déjà vu che non è una sua impressione, è vero, cioè corrisponde concretamente a quello che sta succedendo. Ha a che fare con donne dallo stesso nome, vede sempre lo stesso modello di automobile in contesti diversi, rivive almeno due volte tutti gli episodi chiave di questo romanzo mentre si trova nel passato. Ogni cosa si presenta due volte, almeno due volte, e lui a un certo punto comincia a chiamare questa cosa in vari modi, armonia, risonanza, eccetera, e arriva a capire che è lui stesso che per il solo fatto di trovarsi lì produce questo. E quindi il fatto di cambiare il tempo non è solo una questione di intenzionalità, chiaramente qualunque cosa lui faccia altera il divenire. E poi c'è un'altra questione: io sto cambiando il futuro, ma sto cambiando il futuro da cui provengo io o un altro futuro? Il tempo è lineare o è una matassa di fili? È multidimensionale il tempo? Io esattamente cosa sto cambiando? Quale futuro sto cambiando? Poi ho il diritto di cambiare il futuro, io, per chiunque, di fare il demiurgo in questa maniera, di condizionare milioni di vite, anche se penso di farlo per il meglio? C'è un continuo interrogarsi anche su quale potrebbe essere l'etica della modifica intenzionale del passato, e questa parte secondo me è la più filosofica, chiaramente in maniera molto pop, no? Non è che si mette a fare un trattato King, però è la più filosofica ed è quella che offre maggiori spunti di riflessione nel libro.
Tra l'altro lui una tematica del genere l'aveva sfiorata anche con La zona morta.
Sì, infatti c'è una risonanza anche tra questo libro e La zona morta, perché anche in quel caso si trattava di sparare, là non era ancora presidente, ma di sparare una persona che certamente sarebbe diventata presidente degli Stati Uniti, no? E si trattava di ucciderlo, e anche qui c'è una risonanza, c'è una forma di armonia tra due romanzi, ma questo è abbastanza tipico, è abbastanza tipico di King. Comunque anche tutta la serie della Torre Nera ci sono interrogativi su cosa sia il tempo, eccetera, però qui trova un felice caso di applicazione, appunto il what if dell'omicidio Kennedy, che rende tutto molto più pregnante, molto più appuntito, direi.
Poi cita esplicitamente il Tea Party a un certo punto, seppure nel momento in cui il protagonista si trova nel 1958.
Eh sì, questo è un indizio, chiaramente. Tra l'altro, una cosa che ha inserito alla fine, io ho tradotto, chiaramente, come accade negli ultimi anni, non si traduce dal libro, perché il libro non è ancora uscito nemmeno in America, si traduce direttamente dalla stampata di A4 fatta dal computer di King, che lui spedisce all'agenzia, e l'agenzia manda agli editori stranieri che poi li passano ai traduttori. Quindi io ho lavorato su un plico di 1200 fogli A4 che ogni tanto veniva sostituito, perché King continuava nel frattempo a modificare, e quindi spediva una nuova versione e quindi tu dovevi anche tornare indietro per confrontare il nuovo testo con il testo già tradotto, quindi un lavoro infernale, 10 mesi di lavoraccio. Questa cosa del Tea Party l'ha inserita all'ultimo momento come chiave per capire di cosa sta parlando, perché aveva un altro nome quell'associazione. Praticamente lui vede un manifesto razzista sui muri di Dallas e dice quella affissione era stata pagata da, e poi dice il nome di un'associazione che adesso nemmeno ricordo, comunque un gruppo di estrema destra. Nell'unissima versione del testo è arrivata l'indicazione di modificare quel nome e di chiamarlo Tea Party Society, che quindi è evidente di cosa sta parlando. Del resto cioè, è abbastanza trasparente nella postfazione anche del libro e anche nelle interviste che sta rilasciando, che lui sta parlando del clima di odio fomentato dall'estrema destra americana negli anni dell'amministrazione Obama, a partire da la riforma sanitaria fatta da Obama, che è stata fonte di attacchi pazzeschi, come se si trattasse chissà di quale incredibile sovversiva rivoluzione, è una cosa blandissima vista dall'Europa, ma che ha scatenato appunto l'ultradestra interna ed esterna al Partito Repubblicano, con anche minacce di morte a Obama. Tra l'altro qualche giorno fa hanno cercato di sparargli a Obama, quindi King in qualche modo di riffo di raffa si trova sempre sul pezzo. E quindi sì, insomma, il fatto di infilare il Tea Party nella Dallas nei primi anni 60 è proprio una dichiarazione esplicita di qual è l'intento del libro.
Oltretutto il libro è infarcito di gustose citazioni musicali degli anni 50 e non solo, perché a un certo punto il George Emerson sbaglia a canticchiare una canzone, canticchia una canzone dei Rolling Stones che sarebbe uscita mi pare 7-8 anni dopo, Honky Tonky Woman, 7-8 anni dopo rispetto a quando si trova in quel momento, e quindi viene scoperto da chi gli sta attorno, ecco, non diciamo altro. Quindi si potrebbe immaginare una playlist rock and roll che accompagna, una colonna sonora rock and roll che accompagna questo romanzo.
Sì, sì, lui nomina spessissimo le canzoni che vengono trasmesse dalle radio dell'epoca, e uno dei motivi perché lui accetta di fare questa missione, che lui praticamente a un certo punto ascolta dall'autoradio musica anni 50, Danny and the Juniors, Rock and Roll is Here to Stay, queste cose qua, e a un certo punto quando elenca i motivi per cui lui vuole tornare nel passato, c'è anche questo, dice: volevo ascoltare Little Richard nel momento in cui era ancora una star, dice, cioè ci sono proprio delle motivazioni musicali, e sappiamo che King appunto è un roccofilo che scrive con hard rock e metal a volumi altissimi, che addirittura ha anche suonato in una band di scrittori, che insomma in esergo i suoi libri più importanti ci sono versi di canzoni rock, dai Blue Oyster Cult a Springsteen a Dylan ai Ramones eccetera, e anche qui dimostra insomma rende omaggio a diverse band ed episodi della storia del rock e del pop americano.
Volevi dire tu una cosa? Direi insomma si è discusso dell'intervento di Zizek a Occupy Wall Street, a Zuccotti Park, a proposito che si chiude dicendo: non riusciamo più è più facile immaginare la fine del mondo che immaginare che la fine del capitalismo, cioè che la storia cambia. Più facile immaginare la fine della storia rispetto al fatto che la storia possa prendere una piega diversa, possa cambiare. E possiamo dire, ovviamente in un contesto completamente diverso, in un genere completamente diverso, che questo è un po' uno dei temi del libro, cioè il fatto che la storia può cambiare, che non è scritto da nessuna parte. Adesso in Italia stiamo vivendo una situazione in cui appunto il governo tecnico non vuol dire altro se non applicare ricette che sono scientifiche, che quindi non si possono contestare. Insomma, il tentativo di cambiare la storia mettendo le mani in una situazione complessa che ti quasi magnetica, che alcune volte ti attrae da una parte, altre volte ti sbatte da un'altra, è un po' il tema è questo,
Sì, comunque anche in questo caso King riesce ad immaginare la fine del mondo senza immaginare la fine del capitalismo, perché vabbè, adesso io rovinerei la lettura, però insomma verso la fine, quando si vede un mondo modificato da dei cambiamenti che sono stati fatti, è un mondo di catastrofe, di devastazione totale, dove però appunto c'è ancora il capitalismo, ecco. Quindi anche lui c'è dentro a questa cosa, chiaramente, anche perché poi in letteratura immaginare un mondo anticapitalistico si entra in un altro genere, cioè il genere dell'utopia, quindi su queste cose è meglio rivolgersi ad altri autori, a Ursula K. Le Guin, così, una certa fantascienza sociale magari, eccetera. King è più a suo agio chiaramente in scenari di catastrofe e devastazione, però ecco appunto il fatto che lui tratti il tempo in quelle particolari maniere nel libro, in realtà apre tutta una serie di pertugi quantomeno dove passare, per far vedere appunto che il tempo sì può cambiare, che noi possiamo anche uscire dai dispositivi in cui siamo presi, ed effettivamente è un po' anche un inno all'immaginazione, immaginare il come sarebbe se. Il what if ha sempre una utopia potenziale al proprio interno, ed è per questo un sottogenere della fantascienza e del fantastico che si presta molto bene a utilizzi politici in senso lato.
Senti, per concludere, un paio di curiosità. Allora, come dicevo anche prima, è stato salutato questo romanzo come il ritorno di Stephen King sulla scena, con un romanzo di spessore dopo alcuni anni passati un po' così in sordina, ma diciamo che non vi sono più riusciti.
Secondo me è un po' un luogo comune. Negli ultimi 10 anni alcuni libri di King secondo me sono veramente ad altissimi livelli. Cuori in Atlantide, secondo me, che è una meditazione su, appunto anche lì, sull'America degli anni 60, sulla guerra in Vietnam, sulle conseguenze psicologiche di quel conflitto, eccetera, secondo me è un grande libro. La storia di Lisey per me è un grande libro. Duma Key, per tre quarti e a livelli altissimi, dopo un po' effettivamente si affloscia. Ecco, una cosa ecco, che segna una discontinuità di questo libro rispetto a quelli primi, è che qui c'è un finale meraviglioso. E spesso King nei finali è un po' in anticlimax, cioè un po', sì, insomma, i finali non sono all'altezza del mondo che ha costruito prima. Qui invece il finale è veramente bellissimo, probabilmente uno dei più belli che abbia mai scritto, ecco, quindi in questo c'è sicuramente un passo avanti.
Poi un'altra cosa, al di là del successo dei fan che ha in tutto il mondo, ma io, cioè, si può ritenere Stephen King uno degli scrittori più importanti del Novecento americano?
Ma io ne sono straconvinto, cioè è un Mark Twain, è un Dickens americano del XX secolo, appunto. Se la letteratura non la consideriamo solo come quella dei poeti laureati o degli scrittori più coreggioni, eccetera, ma appunto ampliamo la definizione anche a cose più popolari, eccetera, noi vediamo che comunque ci sono degli autori che sono stati sia dei grandissimi autori che hanno cambiato il modo di parlare di letteratura, cioè dopo la loro apparizione si è parlato di letteratura in modo diverso. Foucault li chiamava i grandi autori che cambiano il modo di parlare, cambiano gli enunciati, li chiamava fondatori di discorsività. Lui si riferiva ovviamente a Marx, Freud, Nietzsche, parlava della storia della filosofia, ma anche in letteratura ci sono i fondatori di discorsività, cioè dopo Proust cambia il modo di parlare della letteratura, cioè ampliano le possibili definizioni, i possibili discorsi, la gamma degli enunciati, eccetera. Ecco, in letteratura secondo me innegabilmente alcuni di questi fondatori di discorsività operavano all'interno della letteratura popolare. Non si può negare che Dickens o Hugo siano stati dei fondatori di discorsività, o che Dumas con i Tre Moschettieri, il Conte di Montecristo, sia stato un fondatore di discorsività. In America indubbiamente Mark Twain è stato un fondatore di discorsività, cioè dopo Huckleberry Finn, Tom Sawyer e questi libri qui, cambia il modo di parlare di letteratura e immaginario. Ecco, io credo che Tolkien è un altro esempio, per tornare all'Inghilterra. Stiamo parlando di grandi fondatori di discorsività. Appunto, non si può negare che Mark Twain sia stato un autore che è stato un fondatore di discorsività, che ha cambiato i discorsi sulla letteratura. Dopo le avventure di Tom Sawyer o le avventure di Huckleberry Finn, cambia il modo di parlare di letteratura, immaginario, ragazzi e tutto il resto. Per tornare all'Inghilterra, un altro è sicuramente Tolkien, no? Ma nel XX secolo americano un grandissimo fondatore di discorsività è King, e questa cosa io credo rimarrà. Credo che nel secolo a venire uno dei grandi autori del XX secolo sarà sicuramente King, guardandosi indietro.
Tra l'altro anche uno dei più saccheggiati al cinema, per il cinema.
Alla grande, saccheggiati da tutti, dai videogame, dalle canzoni rock, dai fumetti. Alla fine la sua impollinazione è proprio anemofila, no? Come il vento quando fa volare il polline, lo fa atterrare sui fiori, eccetera. La sua impollinazione della cultura popolare del XX secolo e del primo scorcio del XXI, secondo me è innegabile, è un fenomeno vastissimo, molteplice, e sicuramente continuerà ad avere conseguenze anche per gli anni a venire.
Senti, l'ultimissima domanda e poi ti salutiamo. È stato così faticoso tradurre che quasi quasi ha rimpianto il fatto di non dover scrivere?
Beh sì, no, ma infatti questo è un problema che io adesso ho deciso di prendere di petto, nel senso che insomma io non posso passare tutti gli anni come ho passato il 2011, ho lavorato 10 mesi su questa cosa, e insomma io non voglio fare vita natural durante il traduttore di qualsivoglia autore. Io di solito prendo un autore, come ho fatto con Elmore Leonard prima, faccio un'operazione intorno a quell'autore, cioè un'operazione culturale di rilancio, perché King non ha bisogno di essere rilanciato, però insomma cerco di fare tutta una cosa ben organizzata intorno a quell'autore, e dopodiché però io non voglio fare tutta la vita la voce italiana di quell'autore, a parte che credo che King abbia bisogno di essere tradotto da più persone, senza nessuno che operi in regime di monopolio. Infatti in alcuni paesi ha più traduttori, e quindi io non voglio monopolizzare questa roba, tant'è che già nel 2012 uscirà un libro non tradotto da me, che è un altro episodio della Torre Nera, The Wind Through the Keyhole, il vento che passa nel buco della serratura. Certamente in italiano gli daranno un altro titolo, comunque quello non lo tradurrò io. Cioè io ho voluto fare un'operazione, adesso ritradurrò On Writing, che è il saggio appunto su come scrivere che King scrisse nel 99, però poi io non credo che farò ancora a lungo il traduttore, perché ho bisogno appunto di più tempo per scrivere le cose mie.
Ma secondo te Stephen King ha letto Q?
No, non credo, no. Ne dubito fortemente, no. Penso non sappia neanche chi siamo.
Ma non avete mai avuto contatti, diretti con lui?
No, lui è totalmente disinteressato alle traduzioni, non se ne occupa, non le cita, non ne parla mai, non è una cosa di cui gli freghi.
No, vabbè, con questo appunto ti possiamo tranquillamente salutare e ringraziare della disponibilità. Ti abbiamo sottratto 34 minuti della tua domenica. Dopo 10 mesi di lavoro mi sembra anche abbastanza scontato che uno abbia anche non troppa voglia di parlarne di questo libro.
No, ma vabbè, per forza uno poi mette in conto che insomma l'uscita del libro se la deve puppare.
per quanto non ci interessino le classifiche, dobbiamo dire che il libro è entrato in classifica questa settimana.
Ah,
mi
sì?
Sembra,
no? Ah, no, non lo sapevo.
Ho visto alcune classifiche lo danno terzo tra gli stranieri. Okay. Ed è a un passo dall'entrare tra i primi 10, tra i più 3 più.
Ho considerato che costa tanto, mi sembra un ottimo risultato.
Sì.
Bisogna vedere a quante copie corrisponde. Esattamente, comunque non è proprio a buon mercato, va anche detto che è un grosso oggetto, chiaramente sono 800 pagine, copertina rigida, sovracoperta e tutto, però sì, costa 23,90 euro, che di questi tempi qua sono una cifra che uno ci pensa un attimo prima di sborsare. Quindi il fatto che si classifica è significativo.
Ma infatti questo è secondo me il tipico libro che col passaparola cresce, perché uno prima di comprarlo vuole sentire qualcun altro che l'ha letto, che glielo consiglia, quindi insomma vedremo.
Sì, infatti sono convinto anch'io. Va bene, dai.
Un abbraccio.
Un abbraccio, buon tutto.
A presto, ciao.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao.
Nella prima parte della trasmissione, nella prima parte di questa tabula rasa, appunto, la presentazione di 22.11.63 insieme a colui che ha curato la traduzione insieme a Vooming 1. Ringrazio Giuliano, che invece ha fatto buona parte delle domande. Ah, è lui poi realmente che ha fatto l'intervista, che ci starà sicuramente ascoltando, tanto che mi ha rimbrottato che non avevo ancora mandato nessun pezzo della playlist. Ne ha anche parlato all'interno, appunto, della precedente intervista. Ha portato in radio una playlist che vede Jello Biafra, lo state ascoltando adesso, Rolling Stones, Freddie Cannon, che erano alcuni degli artisti che in qualche modo attraversano, appunto, il libro di Stephen King. Io vi sto facendo un po' riposare, perché ascoltare 30 minuti di intervista non sono assolutamente pochi. Ora ce ne sono un'altra ventina insieme ad Antonio della 001 Edizioni, dunque vi faccio piano piano riabituare, riposare le orecchie.
For the t-shirt.
tra ancora qualche minuto andremo appunto a sentire, questa è la seconda parte della trasmissione, andremo a presentare un fumetto che ho amato parecchio, ho letto recentemente, ne andremo a parlare appunto con l'editore della 001 Edizioni, con Antonio Scuzzarella. Nel frattempo vado anche a salutare chi ci sta ascoltando via streaming attraverso il sito, attraverso il www.ondarossa.info. Voi dovete sapere che i Wuming sono, hanno una sorta di gruppi, comunque fan pronti ad ascoltarli o ad intervenire alle loro presentazioni, comunque hanno proprio dei veri e propri seguaci. Seconda parte di Tabula Rasa, questa sera abbiamo con, veramente sono molto contento tra l'altro di presentare un fumetto che mi è piaciuto tantissimo, e abbiamo il direttore editoriale della 001 Edizioni, una neonata casa editrice torinese. Buonasera Antonio.
Buonasera a tutti.
Allora,
cominciamo la...
No, dicevo, la presentazione anche della casa editrice, una... sì. È abbastanza giovane o sbaglio?
Sì, sì, siamo, non siamo proprio neonati, perché a me siamo quasi, dovremmo andare all'elementare, no? Perché sei nata nel 2006 e quindi abbiamo già attivo un bel po' di titoli molto interessanti, quasi 150 titoli, tra cui abbiamo, come dire, abbiamo scelto di fare una casa editrice ispirandoci un po' alle grandi case editrici, anche se pecchiamo forse di... pecchiamo di non di modello, perché vogliamo creare, come dire, nel fumetto, come noi creiamo molto il fumetto, vogliamo non presentare soltanto una piccola parte del fumetto, specializzarsi in qualcosa, ma vogliamo proprio offrire ai nostri lettori tutto un po' tutta la produzione del fumetto mondiale. Quindi non ci limitiamo a produrre soltanto fumetti francesi o altro, abbiamo tante diverse collane con cui cercare di presentare tutto il fumetto a 360 gradi. Ti dico, nel 2006 siamo stati anche i primi a presentare i fumetti della Cina continentale, i primi in Europa, ed è stato anche, non direi, anche qualche titolo, quindi poi adesso questi autori lavorano ormai per tutti gli editori europei principali.
È il fumetto che sono molto contento di presentare questa sera, è un fumetto che mi ha colpito parecchio, leggo molti fumetti, presentiamo quasi tutte le settimane presentiamo almeno un fumetto, spesso e volentieri la maggior parte della produzione è sempre particolare, in Italia va molto ormai, e vedo che un po' anche nello stile delle graphic novel o del fumetto, quasi che dir si voglia, vanno molto le autobiografie degli scrittori e via dicendo. In questo caso, con Saltare il muro di Maximilien Leroy, un fumettista francese, troviamo qualcosa di completamente diverso, perché Maximilien Leroy ci va a raccontare attraverso gli occhi di Mahmoud Abou-Sroor, credo, spero che sia questa la pronuncia giusta, un giovane palestinese che vive in Cisgiordania, attraverso i suoi occhi va a raccontare la situazione appunto di un ragazzo palestinese che si trova a vivere al di là del muro.
Sì, questa è in sintesi la storia. Maximilien Leroy è questo fumettista appunto francese che un paio d'anni fa, per tenere un corso di disegno ai ragazzini di un campo profughi palestinese, in particolare quello di Haida, conosce Mahmoud. Mahmood, che era all'epoca lavorava in una drogheria di famiglia, ma lo racconta anche lui stesso, poi lo viene raccontato nel libro. E però aveva una grande passione per il disegno, quindi vorrebbe anche lui disegnare i fumetti, e quindi si incontrano, e come dire, siccome sono due ragazzi molto giovani della stessa età, come dire, trovano subito un feeling molto, molto forte tra di loro. E a distanza di un anno poi esce questo libro che si chiama Saltare il muro, che saltare il muro vuol dire rappresenta un po' anche la filosofia del libro, di quello che pensa Mahmood e di quello che pensa anche Monsignor Leroy. È quello di superare le divisioni, nel senso saltare il muro, non superarlo il muro, quindi superare il muro, e il muro ovviamente è quello che divide Israele dai territori palestinesi.
Tra l'altro Mahmood, perché possiamo parlare di Mahmood come unico e autentico protagonista di questo libro, è il classico palestinese pieno di dignità che decide in qualche modo di rimanere nella sua terra a lottare, che non fa sconti a nessuno, non fa sconti a se stesso, non fa sconti ad Israele, per cui usa dei toni durissimi, ma non fa sconti neanche alla deriva islamista che sta attraversando anche la Cisgiordania. Dunque riesce veramente ad essere, a far sentire la condizione di ogni palestinese, giovane e vecchio che sia, proprio nel dover lottare giorno dopo giorno proprio per difendere ogni centimetro della propria terra che è sistematicamente a rischio.
Sì, mi piace quello che hai detto, no? Sulla dignità, perché effettivamente, ecco, questo è un po' il messaggio che si vuole dare. Non si cerca, come dire, non è un libro, oppure l'esperienza di Mahmood che ci ha raccontato Massimiliano, non è, come dire, una cosa di protesta violenta, eccetera, ma si cerca di mettere in campo in questa storia tutte le varie questioni che dividono Israele e la Palestina. Però non ci sono mai recriminazioni violente nei confronti degli israeliani, cioè, come dire, la constatazione della sua vita, mettendola così tranquillamente, si emerge con tutta la sua forza la violenza dell'occupazione israeliana. Non c'è bisogno, come dire, di enfatizzarla oltremodo, cioè basta soltanto il semplice racconto. E questa è un po' la forza di questo libro. E comunque lui cerca, comunque Massimiliano, come un mondo, cerca sempre di trovare un punto di contatto con i suoi coetanei in Israele. Quindi cercare appunto un modo di coabitare insieme. Quindi, perché la sua idea non è di cacciare ovviamente gli israeliani da dove si sono residenziati, ma di trovare un modo di coabitare insieme, di stare tranquilli, di vivere insieme. Questo è un po' quello che lui vorrebbe ottenere, o vorrebbe, come dire, che la politica anche palestinese riuscisse ad interpretare, nel senso, dovrebbe interpretare un ruolo forse più di apertura verso quelle parti, fasce, appunto, di politici israeliani che sono a favore di una coabitazione.
Ad esempio,
è una cosa complicata, però.
Rimanendo invece a Maximilien Leroy, che mi sembra un autore abbastanza interessante, soprattutto perché è giovanissimo, non è Giosacco, a cui siamo in qualche modo abituati ed affezionati per i suoi racconti su Gaza e sulla Palestina. Ha scritto un paio di libri a riguardo, sì, straordinari. È qualcosa di completamente diverso, ma anche diverso come narrazione. Lui usa queste tavole a fumetti intervallate da degli schizzi colorati su carta ruvida. È un po' come se fosse tutto molto sperimentale, un qualcosa che esce anche fuori dallo schema del fumetto classico.
Sì, diciamo che lui, ovviamente, la graphic novel, se deve dare qualcosa al mondo della cultura, deve per forza sperimentare cose nuove. Diciamo che il movimento delle graphic novel adesso, diciamo che è sempre fumetto, però diciamo la forza della graphic novel è quella della densità narrativa degli argomenti. Cioè, non è una storia di genere, non raccontiamo una storia di fantascienza, una storia di guerra, anche se questa è una storia di guerra, potrebbe anche essere considerata, ma in realtà noi dobbiamo trasmettere al lettore, attraverso questa graphic novel, una storia, un'ambientazione, un fatto di cronaca, ma trasmessa attraverso delle caratteristiche innovative. Se non, basterebbe allora fare forse un libro, no? Un libro scritto, basterebbe un saggio, un romanzo. Quindi il fumetto deve dare di più. E quindi la sperimentazione in Massimilien è molto elevata. qui utilizza lui il colore, la bicromia utilizza in particolar modo per raccontare la sua storia, però molto spesso è intervallata per i flashback da parte in bianco e nero, e in più ci sono poi questi disegni che sembrano dei disegni per bambini, che in realtà non sono fatti da lui ma sono fatti da un suo collega che si chiama Miandà, mi sembra, e questa Maya, come dire, vuole rappresentare con questi disegni un po' anche la tensione, sono disegni un po' quelli dei bambini, no? Fatti con i pastelli, molto, in cui si vede un po' la violenza, come i bambini vedono, possono vedere appunto questi fatti violenti, come li possono interpretare loro disegnandoli, quindi ha voluto dare anche questo senso con questo intervento, e ricorda molto anche un po' la pittura di Gauguin, di Basquiat e altri, cioè, quindi diciamo che c'è molta ricerca e penso che sia la strada giusta.
In appendice questo romanzo, un'altra cosa, questa graphic novel, un'altra cosa curiosa che vorrei capire, c'è l'album fotografico di Mahmood, appunto, proprio per mettere carne e ossa il personaggio, sì. Il personaggio, c'è un reportage fotografico sulla Cisgiordania, un'intervista ad Alan Gresh, che è l'esperto per il Medio Oriente del quotidiano francese Le Monde. È stata una scelta vostra o è un'idea che nasce proprio dal lavoro di Maximilien Leroy?
Ma diciamo che Massimiliano ha cercato di costruire un libro che potesse, come dire, anche la bibliografia, si è messo una bibliografia veramente imponente in fondo al volume. Diciamo che il volume poteva essere anche fatto senza, ma ci ha indicato a che aveva fatto questi pezzi, e noi li abbiamo inseriti volentieri perché effettivamente sono a complemento del fumetto. Non sovrastano il fumetto, perché io penso che se noi parliamo di una graphic novel dobbiamo, la cosa più importante è la graphic novel, poi tutto il resto io penso deve essere dei materiali aggiuntivi, che però li abbiamo scelti anche con un po' di, ce li ha mandati a lui con un po' di qualcosa di qualità, che non sia, come dire, un puro riempitivo. Quindi l'intervista dell'inglese è molto interessante perché racconta di lui, questa Elena era un orientale, cioè un medio orientale comunque, trasferito in Francia tantissimi anni fa, di origine egiziana, quindi racconta un po', come dire, anche questa visione della questione palestinese, israeliano-palestinese, da un punto di vista un po' diverso. E lui parla anche un po' dei media, come trattano la questione, i media come trattano la questione palestinese in Occidente. E lui nota che se negli anni 70 c'era, come dire, una predominanza appunto della visione, come dire, israeliana della questione, ultimamente i media hanno aperto anche in conseguenza anche degli atti israeliani molto violenti che non si potevano nascondere, hanno aperto anche, come dire, alla visione appunto palestinese. In Italia devo dire forse
è successo
diverso,
il contrario, perché... l'Italia è successo abbastanza il contrario,
al contrario. In Italia, effettivamente è il contrario, cioè, se noi ci ricordiamo negli anni 70-80 in realtà il nostro paese anche come politica estera era amico degli Arafat, ti ricordi bene?
Sì, assolutamente.
Invece ultimamente siamo arrivati, vabbè, con la politica di Berlusconi ci siamo avvicinati forse alle, ma non so neanche, guarda, devo dire, non si può dire se ci siamo avvicinati a Israele oppure è soltanto un caso, perché forse è più per il caso, perché un po' la politica estera italiana in questi ultimi anni è stata un po' fatta da persone poco
diciamo che dopo il 2001 si sono tutti abbastanza appiattiti sulle posizioni filo israeliane,
sì,
senza
diciamo
neanche
si è appiattito senza neanche stare a studiare o a analizzare bene la questione, devo dire. Ma è lì dalla guerra del Golfo, da tutte le guerre, come dire, in Medio Oriente, come dire, c'è stato questo cambiamento un po' di clima, no? Che tutti quanti gli orientali, i medio orientali erano terroristi e quindi non potevano avere dignità di parte,
Senti,
una parte di politica.
Rimanendo sempre a questo autore che mi sembra interessantissimo e l'ha dimostrato attraverso questo suo primo lavoro, mi raccontavi qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti per preparare questa intervista, di altri progetti riguardanti Maximilien Leroy e di conseguenza anche la 001 Edizioni.
Sì, ti dico, questo Saltare il Muro è il primo libro, tra l'altro può essere considerato il primo libro di una trilogia, perché Maximilien è un vagabondo, non lui prende, gira per il mondo, vede una storia che gli piace, non è che la legge sui libri o si informa sui libri, no, va proprio sul posto. Ha fatto questo libro di una trilogia, quindi il prossimo che vorremmo presentare in Italia racconta invece la storia di un refusnik, cioè di un militare israeliano che rifiuta di combattere nei territori occupati, e quindi si racconta questa storia di sobbedienza civile. Anche questa è una storia ovviamente vera, perché Refusé esiste veramente e Maximilien l'ha incontrato. E poi ha fatto l'ultimo della trilogia, è un libro collettaneo che ha fatto l'anno scorso su Gaza, fatto da tantissimi autori anche medio orientali, palestinesi. Era un po', come dire, quella terribile battaglia, come dire, controffensiva che fecero gli israeliani sui territori occupati, che portarono a decine di morti, e quindi raccontano questa parte di storia. Però lui non si ferma soltanto, come dire, alla questione medio orientale, vuol dire, è una persona molto... Ultimamente ti dico, ma non lo pubblicheremo noi, pubblicherà per un altro editore una biografia di Nietzsche. Invece ha fatto adesso recentemente una storia su Turò, uno dei politici e uno dei principali alfieri contro la schiavitù, per l'abolizione della schiavitù. E adesso è uscito proprio un paio di mesi fa in Francia un bellissimo libro invece sulla storia di sulla guerra d'Indocina. Anche quello, come dire, molto interessante, visto attraverso una persona, un francese, che racconta la guerra d'Indocina, quindi, come dire, si unisce ai partigiani, potremmo chiamarli, in Indocina, contro i francesi.
Ma leggeremo queste cose anche qui in Italia?
Io spero proprio di sì, diciamo. Noi adesso stiamo puntando molto su Saltare il Muro, perché Maximilien è un autore completamente sconosciuto, quindi noi adesso stiamo cercando di far promuovere lui, speriamo di farlo in Italia presto, per fare una serie di incontri, ma sicuramente vorremmo fare tutto di lui, ti dico, perché comunque è bravissimo, ma basta sfogliare questo libro e si vede veramente una qualità anche di narrazione molto elevata. Perché è una narrazione anche leggera. Tu mi parlavi prima di Giosacco, come dire, ha sempre quella narrazione, una densità narrativa, come nella Negrezza, no, c'è una densità narrativa elevatissima in Giosacco.
Sì.
Spiega, racconta nei dettagli, le sue tavole sono strabordano anche di scritte di testi. Lui invece è molto più etereo, no? Racconta una storia, una vicenda attraverso però un personaggio, quindi non fa un reportage. Come fa Giosata, perché noi un po' di giornale, mi riporta il giornale, forse si avvicina più alle persone, quindi più personale, secondo me, quindi forse riesce a veicolare delle emozioni più intense, perché sono storie forse in cui noi ci possiamo anche, come dire, entrare in contatto con la vita di Mahmoud, in questo caso in Cerca del Muro, con altri personaggi, quindi questa per me è la forza di Maximilien.
No, molto interessante, guarda, tra l'altro quando riuscirete a portarlo in Italia, spero che riuscirà a passare anche da Roma e spero che riuscirà ovviamente a passare anche da questi microfoni, perché la sua produzione mi sembra che è una produzione molto attenta, molto viva, soprattutto in prima linea, sembrerebbe un po' in questo ricorda un po' Giosacco, il suo approccio, non dico giornalistico, che ha magari Giosacco, però l'approccio proprio del voler andare a vivere una determinata situazione, realtà o contesto, poi magari il disegno viene anche abbastanza spontaneo e molto più fluido. L'ultima curiosità, i prossimi progetti della 001 di edizioni, che c'è tra l'altro già un catalogo.
Allora, ti dico, facciamo diverse cose, ti ho detto, per ritornare nel cantone del graphic novel, noi abbiamo aperto questo Saltare il Muro, fa parte di una collana che si chiama graphic novel, reportage, cronache, eccetera. L'abbiamo un pochettino vari in base, come dire, al titolo. Stiamo facendo, producendo, e uscirà penso a gennaio, se non prima, una storia si chiama Una storia sbagliata, ed è una storia su Calabresi e Pinelli, raccontiamo appunto questa storia di questi due personaggi, fatta da un autore valdostano e da Beppi Vigna, che è un autore Bonelli, non so, che ha fatto Nathan Neo, non so se ti ricordi, ma che ha anche a suo attivo, come dire, una grande passione per la graphic novel, e quindi ha creato questa storia insieme a Mattia Suroz. E poi faremo un altro bellissimo libro, quello a maggio, però ti dico, è il libro che si chiama L'arte di volare, di Kim Antonio Altarriba, ed è uno dei libri che è il libro che l'anno scorso in Spagna ha ricevuto più premi in assoluti, il premio miglior fumetto, miglior sceneggiatura, miglior disegno al Filcomic di Barcellona, ha vinto il gran premio nazionale del comic, che è un premio che dà proprio il governo, lo Stato, diciamo, a personalità che si distinguono, in questo caso per il fumetto. E questo Arte di volare racconta la storia di un secolo, la storia del secolo spagnolo, del secolo passato spagnolo, attraverso la vita di un contadino, la vita di un personaggio che è un vecchietto che a 90 anni decide di suicidarsi, dalla sua casa di riposo si butta dal terzo piano, e il figlio Antonio Altarriba, che è un professore della Basco di letteratura francese, racconta questa storia di suo padre, ripercorrendo tutta la vita della Spagna, quindi dalla Spagna contadina prima del Novecento fino alla guerra civile, all'ascesa di Franco, fino alla democrazia ritrovata. Ma in cui il padre appunto viveva quel personaggio, fortunatamente viveva appunto questa grande come dire, inefficienza sua di non essere riuscito a sconfiggere Frank insieme a tutti gli altri. E quindi, come dire, lui ha perso 20 anni della sua vita con Frank. E quindi questa cosa, come dire, gli pensava molto e poi l'ha portato alla morte. Questa è un'altra cosa, ma ti dico, stiamo preparando veramente tantissime cose. Faremo un libro, anche perché non. Che come dire, anche spiritoso, diciamo, sperando di non creare ire degli integralisti, ma non penso, che si chiama Burka Babies, che racconta, sono delle storie di un olandese sulla storia di Burka, diciamo, sono delle specie umoristiche legate al Burka.
Senti, ascoltami.
Cose non sicuramente blasfeme, ma non ci interessa essere blasfemi, ci interessa, come dire, raccontare anche queste piccole cose della vita.
Senti, l'ultima cosa, parlavi della Spagna, vedo che avete anche una certa attenzione nei confronti del fumetto spagnolo, che probabilmente insieme a quello francese, ma non probabilmente, insieme a quello francese, sono due scuole importantissime, tanto importanti che esistono appunto premi, riconoscimenti nel mondo letterario che vanno proprio ai fumettisti.
Quant'è? Funzionano, ti dico, quello è il problema.
Quant'è il gap? Tra in Italia, che continua a pensare che c'è una buona produzione e tutto, però qual è il gap tra l'Italia, la Spagna e la Francia in questo caso?
Cioè, come cifre tu...
Non dico come cifre, proprio come... Che cosa manca all'Italia per fare in modo che il fumetto si riesca ad affermare e riesca ad uscire dall'ultimo corridoio della libreria per spostarsi magari, no? Ed avere uno spazio, una visibilità, quella che poi merita del resto.
Ma in realtà, guarda, se ne parla da qualche anno, no, delle graphic novel. Le graphic novel, diciamo che in Spagna c'è stato creato c'è stata una grande attività di coordinamento tra gli editori. Cioè gli editori, molto spesso noi, gli editori spagnoli si sono messi insieme e hanno fatto anche un pochettino di massa critica nei confronti dei distributori, nei confronti delle librerie, nei confronti anche delle istituzioni culturali. Cosa che qui in Italia manca, ognuno va un po' per la sua strada, ci dividiamo su tutto, no? Anche le fumette, più che la verità, e quindi, come dire, non si riesce a fare, come dire, quel fronte comune, e quindi è molto complicato uscire sui giornali. Se noi andiamo a vedere, non so, il Corriere della Sera è ultimamente uscito con un inserto nuovo che si chiama Lettera, le lettere,
sì.
Cioè, ci sono due pagine di graphic novel, ma sono solo due pagine di graphic novel, ma non c'è nient'altro, non si parla di graphic novel. In realtà viene usato quasi come un sistema per riempire due pagine, ma non si fa un'azione, come dire, culturale in cui non solo si presentano gli autori, si fanno delle interviste, eccetera. E io credo che il parlarne sia fondamentale, se no altrimenti non riusciamo a parlare. C'è sempre gente che crede che i fumetti siano ancora per ragazzini. È sempre molto fastidioso a me sentire quella frase che ti dicono in tante: ah, li leggevo quando ero ragazzo, adesso leggo altre cose. Cioè, cose che, come dire, è questo, non siamo riusciti a far passare, non siamo ancora riusciti, e noi anche se riusciamo a farlo passare, se non con l'aiuto dei media, dei giornalisti, di trasmissioni come la tua, di dire che il fumetto può essere anche una lettura adulta,
che si trovano le stesse,
le stesse emozioni, contenuti,
la stessa forza forza. Anche nel fumetto, anzi io direi che la graphic novel è uno dei, è sicuramente uno dei linguaggi del XXI secolo. Ancora tantissimo da dire, è nata da pochissimo, cioè il fumetto ha 100 anni, pochissimo in confronto. Guardiamo l'evoluzione che ha fatto il cinema in 100 anni, perché non può essere fatta dal fumetto? Quindi siamo proprio all'anno zero. E quindi sicuramente il fumetto ha una forza straordinaria per raccontare storie, molto più forte secondo me anche dei libri scritti, della narrativa, chiamiamola narrativa, una classica. E quindi io spero che ci deve essere anche un intervento delle istituzioni, dei premi, delle cose, ma degli istituti culturali nel mondo, cioè l'istituto culturale spagnolo, il Cervantes per esempio, fa delle mostre di fumetti itineranti che girano in tutto il mondo. Questo Arte di Volare hanno fatto una mostra che ha girato in più di 20 studi Cervantes, pure in Libano è arrivata. Noi invece stiamo sempre, gli studi culturali nostri non fanno nessuna politica, non fanno veramente pochissimo per il fumetto. E quindi, come dire, ci abitiamo sui soliti temi, sulle solite cose, come dire, non si cerca di aprire al nuovo, come può essere appunto quello del fumetto. Diciamo che bisogna sempre adesso trovare sempre nuove vie sono quelle lì, interviste, incontri con gli autori, e pian piano riusciremo a scavare la goccia, la famosa goccia, no? Riusciremo a scavare un ruscello su cui fare poi transitare tutto il resto, tutte queste grandi idee, tutti questi autori anche.
Perfetto Antonio, ti ringrazio e a questo punto spero anche di sentirti presto.
D'accordo, va bene,
facciamo in modo che
siamo... Guarda, ti tengo informato su altri progetti e se Massimiliano arriva in Italia ve lo porto sicuramente in radio.
Radio Onda Rossa, Tabula Rasa va verso la conclusione attraverso la voce di Oland. Si chiude questo secondo appuntamento con Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che parla di libri, che legge libri per voi. Questa sera abbiamo avuto ospite Wuming Uno, con cui abbiamo presentato il libro da lui tradotto 22/11/63 di Stephen King. Nella seconda parte l'avete appena sentito con Antonio, editor della 001 Edizioni. Abbiamo parlato non soltanto dei progetti editoriali della 001 Edizioni, bensì abbiamo soprattutto parlato di un fumetto molto bello, costa tra l'altro anche poco in rapporto ad altre graphic novel, intorno ai 14 euro. Si chiama Saltare il muro, l'autore è Maximilien Leroy, lo consiglio veramente molto. Non sarà facilissimo trovarlo, però se andate per fumetterie credo che sia molto più semplice che non nelle classiche librerie. Per questo lunedì è tutto, l'appuntamento è a lunedì prossimo, sempre intorno alle ore 21. Questa volta però lunedì prossimo avrete non la mia voce, con cui io vengo ogni 15 giorni. Pensi avrete Cristina e Valerio che presenteranno lunedì prossimo, forse, anzi probabilmente avremo ospite qui a Tabula Rasa Mariolina Venezia. You can't love who you want to love in times like this.
homophobia, the worst disease. You can't love who you want to love in times like these.
E poi probabilmente avremo un altro ospite che avrei voluto fare io, ma per onestà nei confronti di questa radio e di chi soprattutto ci ascolta, avremo forse, probabilmente, anzi, Zero Calcare con il suo primo fumetto, così una sorta di libro completamente personale. Questa canzone è anche dedicata a lui e la si chiama La profezia dell'armadillo. Tra l'altro vi consiglio, se volete trovare un fumetto abbastanza che rientra nel circuito delle autoproduzioni o delle piccolissime produzioni, domani sera alle ore 19 qui a San Lorenzo nella fumetteria di Via dei Reti ci sarà appunto la presentazione con l'autore insieme a Macox, colui che ha prodotto in maniera autonoma il fumetto, appunto il fumetto. Ve lo consiglio caldamente, La profezia dell'armadillo, lo trovate se no da comprare online, altrimenti appunto domani intanto ore 19 San Lorenzo Via dei Reti, la fumetteria se non sbaglio si chiama Quattro Dita, è un buon prodotto, mi dispiace dirlo vista l'antipatia e l'astio che mi lega a questa persona, però è vero, bisogna, come dicevo prima, essere onesti. Con Tabula Rasa è tutto, oggi abbiamo fatto una super puntata, sono le 22:17, dunque abbiamo superato l'ora e un quarto, sarete anche stanche di sentirci e soprattutto di sentire la mia voce, dunque sparisco, lascio un po' di musica fino intorno alle ore 23 quando arriverà Todos col il suo bellissimo spazio musicale. Dunque grazie ancora una volta per averci ascoltato, grazie a chi ci ha ascoltato sugli 87.9 di Radio Onda Rossa a Roma e in provincia di Roma, grazie davvero molto a chi ci ha ascoltato anche via streaming attraverso il sito www.ondarossa.info. Con Tabula Rasa è tutto, appuntamento a lunedì prossimo, ciao ciao.